Chi è Steve Bannon? Che ci fa nel nostro paese e cosa vuole da noi? Tutte domande che potrebbero spuntarvi nella testa, tenendo presente che la stampa italiana si è occupata di frequente di questo buon tempone americano. Nell'episodio di oggi cercheremo di capire, alla peggio dandovi un modo per fare i brillanti, gli informati a un aperitivo, se esista una minaccia, se un orco si sia accampato fra le nostre montagne. Questo episodio è sponsorizzato da Instapolitica. Spiegare la politica italiana in modo chiaro, semplice ed imparziale. Li trovate su Instagram dal link in descrizione. Le alture in questione sono quelle dell'Appennino Ciociaro, provincia di Frosinone. Parliamo in particolare dell'abbazia di Trisulti, animata fin dall'anno 1000 dai monaci benedettini, che sono quasi in via d'estinzione perché ne era rimasto soltanto uno. Così il Ministero dei Beni Culturali, quando era retto da Dario Franceschini, decise di mettere quell'antico luogo di culto sul mercato. A febbraio dell'anno scorso se l'è aggiudicato una fondazione dal nome particolare, DHI, Dignitas Humanae Institute, il cui motto è difendere le fondamenta giudaico-cristiane della civiltà, naturalmente quella occidentale, riconoscendo che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Pagherà un affitto di 100.000 euro annui per 19 anni. Il problema è che fra quelle antiche mura rischia di essere installata la centrale nevralgica del sovranismo mondiale, un po' come nei film di 007 quando c'è il quartier generale dei malvagi che tramano nell'ombra. In questo caso il cattivo è Steve Bannon, ex stratega privilegiato di Donald Trump, che a luglio, sempre del 2018, ha fondato The Movement, una creatura nata per federare fra di loro le forze sovraniste del vecchio continente, per scompaginare gli equilibri al Parlamento europeo alle prossime elezioni. Negli ultimi giorni dell'anno scorso, la popolazione locale è scesa in una marcia di protesta contro quello che Nicola Frantoianni, il segretario nazionale di Sinistra Italiana, ha definito un centro di formazione di una rete globale del Fronte Nero. Nella prossima primavera, questa, quella del 2019, partiranno infatti i corsi per formare i quadri dirigenti dell'Internazionale Sovranista del Futuro, classi alquanto contenute fra i 20 e i 25 studenti, un po' stagionati, non esattamente dei neolaureati. Avremo modo di soffermarci sulle uscite di Bannon, per ora leggiamo questa. Parafrasando il Satana nel Paradiso Perduto di Milton, dice: «Preferisco regnare all'inferno che essere un servo in paradiso». Beh, è strano allora, perché ti scegli come sede un'abbazia, una certosa? Per avere una sintesi efficace e capire di cosa stiamo parlando, ascoltiamo il servizio di quel giorno, il 29 dicembre 2018, con le voci della popolazione e persino dell'inglese che dirigerà questa accademia.
Una certosa del 1200, il progetto di un'accademia della destra mondiale, la protesta della comunità locale a Trisulti, nel Frusinate, la marcia delle associazioni che si oppongono alla nascita della scuola targata Steve Bannon. Ce ne parla Giovanna Cucè.
5 chilometri a piedi tra i boschi di querce della Ciociaria, il cammino che fu di San Benedetto per protestare contro l'idea di trasformare la certosa di Trisulti nel laboratorio internazionale della destra sovranista.
Questa idea di trasformare un centro di spiritualità come Trisulti in un centro di propaganda politica, credo che meriti una risposta.
Il monumento del 1200 è gestito dalla Fondazione Dignitatis Humanae Institute, che si è aggiudicata un bando del Ministero dei Beni Culturali. La concessione ha una durata di 19 anni e l'obiettivo è quello di riunire professori e scienziati, tutti accomunati dalle idee sovraniste di Steve Bannon, ex guru del presidente americano Trump. Bannon è tra i finanziatori del progetto in provincia di Frosinone.
Non ho niente da nascondere. Ho una buona storia da condividere. Infatti questa protesta mi darà l'opportunità di dire finalmente cosa stiamo facendo.
Ex politico inglese, presidente della fondazione, Harnwell è uno dei seguaci di Bannon. Questo pomeriggio vedrà i manifestanti un incontro pubblico nel vicino comune di Collepardo per rassicurare chi teme che questo luogo sacro possa diventare inaccessibile e trasformarsi nella roccaforte del pensiero degli ultraconservatori cattolici.
Conosciamo il presente di questo radicale con accenti eversivi, che pronostica di cannibalizzare le vecchie elite, in maniera quindi non certo incruenta, che predice il ritorno a frontiere incandescenti e insanguinate, che arriva a proporre, estremizzando, di considerare medaglie da puntarsi sul petto le accuse di xenofobia e razzismo. Scavando nella sua biografia si capisce che non è esattamente l'ultimo degli scappati di casa. Nasce nel 1953 a Norfolk, Virginia, da una famiglia irlandese, ha quindi un'educazione con un'impronta fortemente cattolica. Nel 1976 la prima laurea in pianificazione urbanistica. Ma l'uomo che condurrà il trionfo di Donald Trump non è ricordato come burocrate in un ufficio. Infatti poi entra in marina come ufficiale di complemento su un cacciatorpediniere. Arrivano due master in sicurezza nazionale alla Georgetown University e infine nel 1985 niente meno di Harvard. Segue la carriera in Goldman Sachs lasciata negli anni 90 per dedicarsi alla produzione cinematografica e televisiva. Si annovera persino un film diretto da Sean Penn, Il lupo solitario, nel 1991. Quindi nel 2004 l'incontro che gli cambierà la vita con Andrew Breitbart. Forse questo cognome vi dice qualcosa, perché nel 2005 nasce dapprima un aggregatore di notizie, poi un portale vero e proprio che porta quel cognome di un uomo scomparso prematuramente. Diventerà quello che per la sinistra è l'Huffington Post, un campione dell'alt-right, proprio sotto la direzione di Steve Bannon. Dietro c'è il capitale di Larry Soloff e anche di una famiglia, Mercer, un nome che dovreste ricordare, perché sarà coinvolta nella fondazione di una società Cambridge Analytica, al centro dello scandalo per i dati venduti a Facebook. Si dice che sia lui l'artefice della discesa in campo di Donald Trump, che lo porti a rompere gli indugi. Trump sarà consigliere anziano alla Casa Bianca, ne sarà allontanato per gli attriti con la famiglia e lo staff. Dovrà cedere anche la direzione della sua creatura Breitbart, che continuerà a vivere senza di lui a causa degli attriti. La famiglia Mercer, infatti, vorrebbe mantenere i buoni rapporti con la Casa Bianca. Da allora un ultimo editoriale infuocato, Fire and Fury, e The Movement, il tentativo di reinventarsi come grande architetto politico. Bannon ha avuto una serie di abboccamenti con soggetti populisti che hanno vissuto stagioni di exploit elettorali, Alternativa per la Germania, i democratici svedesi, il Partito della Libertà olandese e persino in Italia, dove ha occhieggiato verso Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e verso la Lega, non più nordista, di Matteo Salvini, che è additato come vero e proprio modello. In molti casi Bannon si è pronunciato sulle nostre vicende, ma prima vediamo cosa intende fare alle prossime elezioni. Eventi insieme, sondaggi in profondità che non sono mai stati fatti, secondo lui, su base nazionale, provinciale e sui segmenti sociali. Gli costerà, ha rivelato a ottobre a Federico Fubini del Corriere, 2 milioni di dollari, una cifra importante. Infatti, diceva al magnate, una delle differenze fra la politica europea e americana sono i soldi. Nelle presidenziali del 2016 sono stati spesi 4-5 miliardi di dollari. Salvini e Di Maio insieme non avranno neanche speso 10 milioni di euro. E adesso dall'altra sponda dell'Atlantico arriverebbe il soccorso sovranista, per l'appunto. L'unico campo in cui non avrebbe da imparare, dice, sono i social media, perché lì sono gli italiani che hanno da insegnare a noi, fra foto con la Nutella e con le ultime pietanze del capitano Matteo Salvini. Costui considera la nostra penisola il centro dell'universo per quanto riguarda la politica, perché a suo dire staremmo ridefinendo gli schemi, portandoli nel XXI secolo. Infatti, secondo lui, il 2019 sarà l'anno dei populisti, tutti gli altri hanno le ore contate. La storia, assicura, è dalla parte dei partiti sovranisti. E l'origine starebbe proprio qui, da noi. Le elezioni italiane, secondo lui, sono state il fattore scatenante perché hanno rivelato che un'alternativa era possibile. Sì, ma che alternativa? Anche se lui assicura, siamo lontani dal discutere l'euro, quel che vogliono questi partiti è riformare l'Unione Europea. Questa appare un'uscita rassicurante, nel momento in cui ci sono anche motivazioni per preoccuparsi e farlo seriamente. dall'altra parte dell'oceano rischia di arrivare un soccorso milionario rispetto alle casse cronicamente esangui delle nostre forze politiche. La democrazia non era abbastanza? Per cosa ci mettiamo in coda e scriviamo con matite strambe cose su pezzi di carta che poi infiliamo in delle urne? Se basta che arrivi gente dall'estero a promettere una war room 24 ore al giorno, ma poi minaccia di drogare la competizione, perché per l'appunto cifre del genere non hanno una controparte sulla bilancia, e questo forse dovrebbe indurci a qualche preoccupazione, anche perché siamo di fronte a uno stratega non di primo pelo, a una volpe che qualche previsione l'ha azzeccata. In questo momento il vento sembra pure soffiare in quella direzione, ci mancava giusto il doping. Fra non molto, a cavallo fra febbraio e marzo, arriveranno i primi sondaggi. Tornando all'intervista alla giornalista di Via Solferino, Bannon butta acqua sul fuoco, dichiara: c'è chi dice Bannon vuole fare il burattinaio, ma io dico l'Europa agli europei, tutto quello che sono è un intermediario. L'Europa agli europei, da un lato, è uno slogan che sembra ricalcare quello vincente di Donald Trump, America First, e dialoga a distanza anche con il prima agli italiani che Matteo Salvini aveva mutuato da un motto analogo di Casa Pound, ma la parte più agghiacciante di quel dialogo è la conclusione, dove Bannon dice: è ridicolo, non ho aspirazioni politiche, io sono uno che opera dal basso, dietro le quinte. E forse sta proprio qui il problema, in questo dietro le quinte, nella mancanza di trasparenza. Non si conosce nemmeno l'identità dei finanziatori di questa fantomatica accademia, pare ci sia uno dei vescovi considerati fra i massimi numi dell'antiabortismo, e le altre identità comunque sarebbero europee. Potremmo rispolverare quanto diceva Antonio Razzi, il senatore, sugli inviti a farsi gli affaracci propri. Forse stiamo solo facendo il gioco di questa setta macchiettistica in un antico luogo di culto con tutti gli ingredienti per la base di un super cattivo in un film di James Bond, e gli stiamo accreditando una potenza di fuoco che magari non hanno. Forse si limiteranno ai seminari e ai workshop, chissà se hanno davvero tutti questi soldi. Da un lato però, cari ascoltatori, forse c'è un barlume di ragione per preoccuparsi nel momento in cui allo scoperto riescono a incassare una concessione ventennale di un bene dello Stato con un passato di luogo religioso e a installarcisi per prendere a picconate l'Unione Europea. È così normale, oppure è qualcosa di quantomeno strano? Ma qualcuno potrebbe obiettarmi che nel nostro paese non farà certo scalpore un caso di colore di questo tipo. Forse è così. In ogni caso abbiamo in casa un orco. Non sappiamo ancora, però, se è quello delle favole, capace di divorarsi i bambini, o assomiglia a uno Shrek imbolsito.